Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona. Ancona!
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ennesima puntata di Punto Biancorosso che non vi lascia mai soli, ma siamo qua assieme a cercare di tenere sott'occhio la nostra Ancona. Ieri una puntata un po' pesantina sotto l'aspetto dell'ascolto, me ne rendo conto e chiedo scusa per questo, ma secondo me, secondo noi, era importante anche esaminare anche l'aspetto futuro dell'Ancona sotto quello che riguarda la legalità, quindi abbiamo parlato di fallimento, abbiamo parlato di iscrizione, della sicurezza o meno di ripartire una volta consegnati i libri contabili dal campionato di eccellenza, se era così matematica, la certezza al 100% che quella poteva essere la strada, se poteva essere utilizzato a qualche scorciatoia, insomma. Se avete sentito la puntata di ieri con i nostri ospiti, abbiamo, penso, tastato con mano tutto quello che poteva essere interessante, giusto anche per sfatare qualche mito che circola da un po' di tempo a questa parte. Ieri ne abbiamo parlato con il segretario Michele Di Bari, con l'avvocato Lorenzo Mondini, giusto per capire da chi conosce la materia se stavamo farneticando oppure no, insomma, se tutto quello che gira è oro colato e allora le due cordate, in effetti, le due scuole di pensiero, quella che dice consegnare immediatamente i libri contabili per ripartire o l'altra che dice cerchiamo di iscrivere prima la società e poi sediamoci intorno a un tavolo e ragioniamo cosa fare. Insomma, due le versioni, due gli umori per quello che riguarda quello che riguarda, sto ridendo, scusate, ma già avete iniziato a scrivere, dai, fate i bravi, che già il clima è teso, molto caldo di suo, se vi sentite anche voi mi mandate in tilt. Allora, visto che ho detto che ci state scrivendo, 334 35 20 488 e questo è il numero con cui interagire con noi. C'è un messaggio chilometrico che è firmato da Simone, che ho trovato la firma finalmente. Simone che manda da una parte un appello, dall'altra parte un rimprovero nei confronti di Sergio Schiavoni, che spesso e volentieri viene citato per quello che riguarda il come noi l'abbiamo sempre determinato e visto come capofila, perché i nostri microfoni ha detto più e più volte che in prima persona non se la sente, un po', diciamolo pure per l'età, di accollarsi anche questo stress, perché gestire una squadra di calcio è stressante, quindi in seconda battuta, perché c'è già passato, e forse anche in prima battuta anche questo, e non è rimasto molto felice del trattamento ricevuto, però come capofila, come persona di rappresentanza dell'imprenditoria anconetana, noi l'abbiamo sempre visto bene, anche come persona che possa fare da trade union, da imprenditori da fuori nei confronti della città. E allora Simone dice: aspettare il terzo fallimento in 13 anni per iniziare con la giovane Ancona, forse in eccellenza, questo è il suo piano Schiavoni. Beh, se interessa, le volevo dire che in questa avventura sarete veramente in pochi. Noi siamo stufi di essere presi in giro da società e tifosi di paesotti limitrofi e tantomeno da un imprenditore come lei che potrebbe far fare veramente il salto di qualità a questa piazza, ma che invece qui ogni volta va racimolando spiccioli a destra e a sinistra per poi abbandonarci una volta sedotti al miglior offerente. Se ama veramente questa gloriosa maglia, prenda schiaffi tutti noi rilevandola così com'è. Da ditta non trema per così poco, altrimenti ci lasci al nostro destino. In quanto a voi giornalisti sportivi, vi chiedo di parlare meno del nulla e più del concreto. Potete parlare per esempio di Tommaso Marini, medaglia di bronzo ai nazionali di scherma a soli 17 anni. Lui sì che merita risalto. Grazie Simone. Questo è il lungo pensiero di Simone, l'ho leggermente condensato, Simone, però penso di non aver tolto niente a quello che è il tuo pensiero. Allora, vediamo intanto, sì, qualcuno sta leggendo, ha visto il nostro post sulla nostra pagina di Facebook, quindi ha visto chi è l'ospite di oggi, con chi parleremo. Uno sguardo lo do però al Corriere Adriatico oggi in edicola, con un ampio spazio dedicato proprio a Sergio Schiavoni, l'Ancona, la mossa di Schiavoni, così intitolato il pezzo di Stefano Rispoli, pressing dell'ex presidente perché Miani porti i libri in tribunale. Come detto prima, due cordate, due scuole di pensiero, quelle che stiamo sentendo continuamente. E sotto risponde Sfrappa, finché c'è Miani nessuno si avvicinerà, al pezzo di Daniele Tittarelli. Sfrappa che abbiamo avuto ai nostri microfoni, quindi ha spiegato proprio a noi quello che è stato il suo, come possiamo dire, il suo percorso a fianco a David Miani, perché proprio lunedì qui da noi David Miani l'aveva tirato in ballo dicendo appunto che nell'ultimo periodo non avevano avuto le stesse idee sotto l'aspetto di gestione. E poi si parla di cifre, ormai non si parla da tanto tempo di calcio giocato, ma esclusivamente di cifre, del passivo X, della gestione societaria Y, che la squadra è costata un milione, un milione e due, un milione e otto, 2,8 milioni, qui le cifre vanno e vengono, poi ognuno aggiunge la sua, un milione sì, ma poi non c'era magari vitto e alloggio, però vitto e alloggio per quanto ha contribuito, per 200, per 300, per 400 mila euro, tutte mezze verità, per carità, tutte giuste, tutte insindacabili. Quello che invece è sotto gli occhi di tutti è che siamo retrocessi e non sappiamo se ripartiremo nel prossimo campionato di Serie D. Questa è la realtà, tutto il resto al momento a noi non interessa, perché stiamo girando in tondo solo ed esclusivamente su questo tema. Ecco, quanto è costata la squadra, di chi è la colpa perché è arrivato Tizio, di chi è la colpa perché è arrivato Caio. Ma il problema grosso, ed è imprescindibile, è non sappiamo se l'Ancona nella prossima stagione ci sarà o meno. Allora, che senso ha continuare a parlare di chi è la colpa in questo momento? Poi ci sarà tutto il tempo per parlare di chi è la colpa. Ora bisogna cercare di capire se l'Ancona avrà un futuro. Avrà un futuro l'Ancona, quella di Mastro Pietro, Leone, sosteniamo l'Ancona e dell'architetto? Sì? No? Avrà un futuro l'Ancona che dovrà ripartire? Se ripartirà, con chi ripartirà? Dove giocherà? Questi sono, secondo noi, i temi da affrontare ormai, perché per il resto ci sarà tempo e modo, se si ritterrà il caso, ci metterà le mani anche la magistratura. Insomma, queste sono le cose importanti. Ospite di oggi avremo, l'avete sicuramente già sentito in altre parti, comunque ospite di oggi sarà con noi il consulente della proprietà dell'Ancona 1905, Ercole Di Nicola. Parleremo con lui di quello che potrebbe essere il prossimo cammino dell'Ancona, perché dobbiamo parlare e confrontarci con questa società e quindi con chi rappresenta in ogni caso alcune parti di questa società. State con noi, 334 35 20 488.
Punto Biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di ritorno sulle nostre frequenze. Ovviamente stiamo... Siete tutti voi sulle frequenze di Radio Tua all'interno di Punto Bianco Rosso. Il nome lo dice tutto, appena poco più di 15 anni di trasmissione continua dedicata all'Ancona in qualsiasi categoria, non ci siamo mai fermati, mai. Siete stati sempre con noi nei momenti belli e nei momenti brutti, quindi non ci siamo mai tirati indietro nei confronti, quindi non lo facciamo per facciata, non lo facciamo per il business, né per farci belli. Ai noi è la passione che ci guida e quella va oltre ogni categoria, l'abbiamo sempre detto, noi amiamo la maglia, ovunque essa sia la seguiremo. Questo è il motto di tutti coloro che ascoltate sulle frequenze di Radio Tua, tutti coloro che ovviamente fanno parte della redazione giornalistica, ma di tutti quelli anche che faranno parte della redazione giornalistica, perché ogni stagione vi abbiamo proposto una voce nuova, abbiamo magari ho rilanciato qualcuno, ma in ogni caso se lo sentite sulle nostre frequenze, al primo posto deve avere l'amore per la maglia. Se ci viene per qualche altro motivo, dura molto 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 poco, se ce la fa a entrare tra la cerchia degli amici di Radio Tua. Detto questo, 334 35 20 488 l'abbiamo annunciato in precedenza. Abbiamo con noi il consulente della proprietà, ovviamente stiamo parlando dell'Ancona 1905, con noi Ercole Di Nicola che come qualifica è quella di direttore sportivo. Benvenuto Di Nicola.
Buonasera a tutti.
Allora, io partirei non subito con quello che uno si aspetta, perché siccome che quando si parla di Nicola subito vengono i capelli dritti, perché uno dice viaggia su internet, mette Ercole Di Nicola, escono delle notizie che fanno trasalire, e le notizie le fa il 99%, le fa la stampa, spesso e volentieri ci ricama sopra, ma questo è il lavoro di chi fa questo mestiere. Dall'altra parte vengono lanciate però dalla magistratura, ma di questo ne parleremo dopo, perché intanto vogliamo capire chi è Ercole Di Nicola, intanto se Ercole Di Nicola nasce già direttore sportivo oppure ha una militanza calcistica, cioè che capisce abbastanza o bene o poco o tanto di questo settore che sappiamo è molto particolare.
No, Ercole Di Nicola nasce come calciatore nel suo paese, Morrodondo, dalla prima categoria, dal 94 al 2004 il Morrodondo è arrivato in C2. Nel 2004 faccio la scelta di andare via perché la C2 per me era un campionato troppo importante, perché è giusto che ognuno faccia calcio per dove, no, magari riesce a farlo. Quindi vado via come calciatore per poi tornare nel 2006 sempre a Morrodondo come calciatore fino al 2008, e poi nell'anno 2008 è stato l'anno in cui decido di togliere le scarpette e diventare direttore sportivo. Nello stesso anno faccio il consulente di mercato, perché in quegli anni veniva chiamato così sia del Morrodondo che del Giulianova che dell'Aquila. In quell'anno il Morrodondo sfiora la promozione nuovamente in C2 perdendo l'ultima partita a Venafro, il Giulianova vince il campionato di C2 e va in C1 per l'ultima volta, e l'Aquila dall'eccellenza va in interregionale. Questo è quando nasce Ercole Di Nicola come dirigente. In quello stesso anno, nel 2008 e 2009, faccio la scelta di abbandonare sia Morrodondo che Giulianova e dedicarmi esclusivamente alle sorti dell'Aquila, che nel frattempo ha avuto il terremoto. Quindi si inizia un progetto con gli imprenditori del luogo e siamo riusciti dal 2009 al 2015 a fare delle cose importantissime, andando alla ribalta delle cronache nazionali, perché l'Aquila è partita dell'eccellenza, siamo arrivati a fare i playoff per la Serie B contro il Pisa davanti a 7.000 spettatori. Questa è la cosa più importante che l'Aquila della sua storia ha fatto. L'anno dopo invece è stato l'anno del mio calvario, perché dal punto di vista sportivo a gennaio siamo primi in classifica, in quello stesso girone c'era anche l'Ancona di Marcaccio e Cornacchini e Marinelli,
e ce lo ricordiamo bene.
Sì. E infatti all'Aquila abbiamo fatto 1-1 in una partita il 6 gennaio, se non erro, alle 11 della mattina, c'è una cosa clamorosa col campo ghiacciato, vabbè, questi sono ricordi storici. E battiamo 3-0 l'Ascoli a fine gennaio, siamo primi in classifica, poi abbiamo un calo vistoso da gennaio, da febbraio a marzo, poi alla fine facciamo 6 vittorie consecutive, ma non riusciamo a fare i playoff. Il campionato lo vince il Teramo, l'Ascoli secondo, la Reggiana terza e poi c'è sta l'Aquila. Purtroppo quello è stato l'anno del mio calvario, perché il 19 maggio come un fulmine a ciel sereno vengo fermato per una retata fatta sul calcio scommesse dove vengono coinvolte oltre 60 persone. immaginate cosa succede nella mia testa, perché da persona che nel mondo dello sport, e specialmente in Abruzzo, dove tutti, e dico tutti, possono riconoscere la mia serietà, onestà e capacità nell'aver fatto calcio, purtroppo lì cade tutto il mondo. Quindi vado per 20 giorni nelle prime pagine di tutti, di tutta la stampa abruzzese, perché comunque ero anche una persona impegnata in altre situazioni, e quindi è stato un fulmine a ciel sereno anche per tutta la regione. E poi di contro anche il Teramo ha avuto una problematica legata alle mie intercettazioni, perdendo la Serie B a favore dell'Ascoli. Questo è quello che succede. Dopodiché ho lottato nei vari tribunali, quelli penali ancora non cominciano, quindi ancora non posso dire la mia e non posso dire niente. Per quanto riguarda quelli sportivi invece c'è stato subito un taglio netto su quella che è stata la mia posizione, quindi sono stato squalificato. Questa è la situazione. È inutile che adesso mi metto a dire sono colpevole, innocente, che sia, perché tanto ognuno ha la propria visione, e chi non mi conosce personalmente automaticamente ha la visione che dice la stampa e che dicono a livello di giustizia sportiva e come, insomma. Però io l'unica cosa che dico è stata quella pure che ho detto alla Corte federale, dove poi tutti sono stati zitti, ho ricevuto un lungo applauso da tutti i presenti, e ho detto: non sono io che dico che sono innocenti, ma siete voi, perché erano stati coinvolti 9 calciatori in tutta la vicenda, e tutti i calciatori sono stati assolti sia dall'omessa denuncia che dall'illecito. Quindi se un calciatore viene assolto, automaticamente Di Nicola ne ha fatto l'offerta, ha fatto l'illecito. Purtroppo però si è voluto fare, no, trovare i capri espiatori, e io mi considero in questo caso una vittima. Giustamente i processi penali diranno se quello che Di Nicola sta dicendo questa sera è una verità, o se quello che Di Nicola sta dicendo questa sera, no, è solo per cercare di portare il mulino dalla propria parte. Punto.
Allora, vabbè, qui abbiamo fatto un cappello anche per spiegare e giustamente come lei e altri direttori sportivi sono andati a finire sulla graticola, e li abbiamo ospitati senza nessun problema. Quindi anche per coloro che ci stanno mandando i messaggi alla 334 35 20 488, a me piace che tutti siano trattati la stessa identica maniera, quindi non perché, come dico spesso, il tempo è galantuomo, allora chi è stato punito, tra virgolette, per qualcosa che ha fatto dopo 8-10 anni diventa papabile di nuovo e riproponibile, mentre qualcun altro continua ad essere nella lista nera. Tutti devono essere nella stessa identica maniera, e allora tutti hanno il diritto di lavorare, e se lo fanno e lo fanno bene, e tutti hanno il diritto poi di spiegare se vengono accusate di qualcosa. Poi la magistratura dirà alla fine se la persona è colpevole oppure meno, no? Ci sono i vari gradi di giudizio, poi quello sarà. Ecco, quindi non spetta a noi parlare di questo. Allora, torniamo a noi, torniamo intanto in questo escurso. Il nome di Nicola proprio è una costante, compare in varie situazioni, in varie società sportive, perché chi fa questo mestiere ovviamente ha contatti con tante società sportive, con tanti personaggi, con altri consulenti, con un ambiente molto particolare, l'abbiamo detto in apertura, che è quello del calcio. Tra i tanti personaggi che così compare a fianco al nome di Nicola, c'è un altro che conosciamo anche noi per averlo avuto ospite spesso e volentieri, Vittorio Galigani. Che cosa mi dici di questo rapporto?
Vittorio Galigani, fino al giorno del mio fermo, era un amico, ci confrontavamo su varie vicende, abbiamo fatto anche delle operazioni di mercato, e io lo consideravo sempre una persona corretta, precisa e che ha militato in tanti anni nel calcio. Poi dal giorno dopo quello che mi è successo, automaticamente non ho avuto più contatti con lui. È come se io sono diventato un impestato. Questo me ne dispiace, perché penso che con Vittorio avevo un rapporto bellissimo, però purtroppo ognuno fa le proprie scelte. Lui ha deciso così, ha fatto anche degli articoli e delle dichiarazioni contro la mia persona, mi è dispiaciuto, ma alla fine ognuno fa quello che ritiene opportuno fare. Io personalmente non sono stato mai, anche in passato, colui che ha sparato sulla Croce Rossa. Ho cercato sempre di vedere le cose nel verso diverso, insomma, non accanendomi sulle problematiche che magari ha avuto un amico che sia. Però lui ha fatto questa scelta più di una volta, ma io, da sportivo, da persona di mondo, da una persona che purtroppo in questo momento si trova in questa situazione, l'ho accettato senza battere ciglia. Questa è la situazione.
Questa è la situazione con appunto questo altro uomo di calcio che abbiamo conosciuto anche qui ad Ancona sulle nostre frequenze, perché l'abbiamo avuto ospite, però ecco, sulle varie querelle è stato menzionato anche per, ma qui non ci vorrei entrare, comunque per delle telefonate intercorse con cui sono state fatte delle critiche ai vertici della Lega, vabbè, della Serie C. A suo tempo, ma fa parte di tutta un'altra querella che non ci interessa. Gianni, Red Bull, iniziamo intanto con qualche domanda interessante da parte dei nostri radioascoltatori, che possono sempre scrivere al 334 35 20 488. Ci chiede Gianni, dice: Di Nicola, come mai nella regione Abruzzo negli ultimi tempi sono fallite tante società? Chieti, Giulianova, Lanciano, Sulmona, Termoli, Teramo, Aminternina, eccetera. È solo un caso o c'è dell'altro?
No, innanzitutto partiamo dal fatto che in questo momento il calcio sta in un momento di crisi. È un momento di crisi dovuto a problemi economici che le aziende hanno, e automaticamente fanno meno investimenti sulle società di calcio. In Abruzzo penso che in un periodo di tempo ci si è spinti un po' oltre ogni limite, perché in un'annata c'era Morrodoro in C2, Rosetana in C2, Giulianova, Teramo, e quindi secondo me si è fatto il passo più lungo della gamba. Ma io personalmente, e di questo me ne faccio un vanto, le mie società non hanno avuto mai di questi problemi, hanno avuto sempre dei campionati dove hanno rispettato appieno i discorsi economici.
Salute intanto allora, per quello che riguarda la tosse. Perfetto, sì, vabbè, quest'altri niente, questi ce n'abbiamo una raffica, ma non stanno portando niente mandate messaggi che abbiano un senso, no? Che posso leggere, così magari possiamo avere delle risposte. Non mandatemi solamente delle cose abbastanza ovvie. Di Nicola, a parte quello che è stato, e quindi su quello si andrà avanti, si vedrà, il suo nome è stato accostato ultimamente anche un caso addirittura internazionale avvenuto in Spagna. Si è stato un boom, un fuoco d'artificio stratosferico, perché noi ad Ancona non ci siamo fatti mancare niente, cioè nel momento in cui noi abbiamo qualche piccolo problema, qualcuno che gravita attorno alla società viene sicuramente messo in mezzo anche da altre parti. Ovviamente mi riferisco alla Spagna, al caso Eldense. Che è successo in Spagna? Che anche lì è stato messo in mezzo.
Per quanto mi riguarda, ho già fatto una raffica di denunce a diversi organi di stampa, perché lì la cosa è stata grossa. Cioè io sono stato inserito, è stato ripreso un articolo fatto dove si parlava del passato di Nobile Capuani, che era stato investito da quella situazione lì all'Eldense. Automaticamente in quell'articolo si diceva che Nobile Capuani era stato responsabile del settore giovanile all'Aquila ai tempi di Ercole Di Nicola. Quindi automaticamente Ercole Di Nicola, coinvolto nella Dirty Soccer, squalificato nella Dirty Soccer, aveva avuto rapporti con il Dente. Cioè lì è stata proprio guarda, sono rimasto schifato davvero, perché entrare anche in una situazione dove io non so neanche dove si trova il Dente, che campionato facesse il Dente e cosa effettivamente avesse fatto il Dente, trovarsi nuovamente addirittura sulla Gazzetta dello Sport, cioè lì mi sono proprio schifato e ho capito che in questo momento forse il calcio non è per me, forse è meglio che sto per cavoli miei, penso alle mie attività e agli altri miei hobby, perché sinceramente quello che è stato fatto quando è successo questa cosa del Dente è a dir poco vergognoso. Io mi meraviglio che anche, ripeto, organi di stampa dell'Ancona siano entrati a gamba tesa su questa situazione, però poi ognuno risponderà delle proprie azioni, perché ripeto, essere bastonato sì, ma passarci lo straccio sinceramente non mi piace. Io ho delle mie responsabilità, ho delle mie colpe che non hanno nulla a che vedere su quello che è stato detto e è stato fatto. Io ho delle mie colpe perché sei un uomo di sport, un uomo che non doveva avere neanche certi rapporti in passato con altre componenti, no? Allora quella è la mia colpa, però tutte le altre accuse, tutte le altre cose che mi sono state mosse nella Dirty Soccer io le rimando al mittente, perché non c'entro proprio niente. Quindi con del Dente è stata una cosa clamorosa, perché addirittura siccome il nome era Nobile Capuani, che aveva fatto il settore giovanile all'Aquila, quindi automaticamente c'ero di mezzo io. Cioè, se questa è giustizia, va bene. Cioè, qui la gente non si interessa che magari dietro alla persona Ercole Di Nicola ci sia una famiglia, ci siano delle altre persone che magari no, soffrono, e ci sono anche magari delle responsabilità lavorative, perché io comunque sono presidente di una cooperativa agricola, sono amministratore di un'altra società, cioè qui si scrive, si dice, si fa senza neanche pensare a quello che si può creare attorno a un articolo di giornale fatto in un certo modo. Però ognuno poi pagherà, perché io purtroppo su queste cose sono dovuto andare in fondo e ho dovuto fare delle denunce, e poi la magistratura farà il proprio corso, insomma.
E vedremo, insomma, anche su questo caso. Era d'obbligo perché il caso del Dente è capitato proprio in mezzo alla stagione dell'Ancona. Torniamo a questo punto, iniziamo anzi a avvicinarci un po' a casa nostra, ai problemi dell'Ancona. Allora, intanto c'è da dire che questa nuova Ancona è partita in maniera un po' particolare, è partita anche con un settore giovanile e una formula che nella Dorica non si conoscevano. La formula è quella di pagare per giocare. Poi qualcuno dice che sia stato fatto anche nella prima squadra, magari non nell'Ancona, io mi auguro, ma in ogni caso con questa formula che viene un po' da lontano. In che rapporto ha Di Nicola con questa nuova modalità, chiamiamola così, del pagare per giocare?
Ma io parto dal presupposto che quando è arrivato il nuovo gruppo, quindi magari io mi sono avvicinato più all'Ancona, i giochi erano stati già fatti, cioè c'era già un responsabile e una struttura del settore giovanile, si erano già presi degli accordi, però sinceramente il discorso...
Non eccolo, ne avevamo perse, quindi non so se abbiamo perso qualche battuta.
No, dicevo, quando è arrivata la nuova proprietà, i giochi del settore giovanile, lo staff del settore giovanile era stato già fatto, quindi per quel che ho visto io il discorso del pagare per giocare non è esistito. Io ho visto solamente che in Ancona è stato fatto un settore giovanile dove si è speso una valanga, e dico una valanga di euro, per quello che effettivamente era il settore giovanile, perché ospitare tutto il settore giovanile in una struttura come quella della Stella Maris, dando vitto, alloggio, scuola e tutto quello che è ai ragazzi, no? Io l'ho vista più come un discorso di accademia, cioè il genitore che ha pagato un vitto, un alloggio, quello che sia, Io più che altro l'ho visto come un pagare il servizio che l'Ancona, in questo caso il settore giovanile, ha dato alla famiglia, perché io penso che i ragazzi di Ancona non abbiano dovuto pagare, almeno per quel che io so, però se poi ci sono delle notizie diverse io non le so. Io so solamente che per un settore giovanile spendere tutti questi soldi in questo momento così particolare, sinceramente poi è difficile fare pareggio, insomma. Quindi magari il responsabile ha potuto chiedere qualche soldo in più per la retta dei ragazzi che stavano a Stella Maris, ma io sinceramente non vedo tutti questi soldi cacciati per dover giocare. Questo è quello che penso io.
Va bene, e registriamo anche questo. Veniamo invece alla prima squadra. Allora, lei ha detto: io sono arrivato in seconda battuta, perché ricordiamo cosa è successo in estate. C'è stato prima l'ingresso dell'architetto di Ranieri, che è colui che è entrato, qui qualcuno vorrebbe usare il termine millantando, grandi conoscenze, grandi possibilità economiche. Noi non lo possiamo dire, non ne siamo alla conoscenza, però di sicuro c'era stato presentato come il salvatore della patria, colui che rilevava completamente la società da Sosteniamo l'Ancona, dalla gestione dei tifosi, che seppur con un passivo era in ogni caso riuscita a raggiungere il quarto posto in classifica con sempre il Pisa, e sappiamo poi tutto quello che ha combinato il Pisa per riuscire a essere sopra l'Ancona. Vabbè, quella però fa parte di un'altra storia. Entra l'architetto romano, un contratto, qui sarebbe da capire anche Miani e soci con che testa lo hanno fatto, però vabbè, un contratto che legava Ranieri all'Ancona con il primo passaggio di quote, però il contratto capestro non ce l'aveva Ranieri, ma ce l'aveva la proprietà, cioè Sosteniamo la fondazione, 1,5 milioni di penale se la squadra fosse stata venduta poi ad altri e non a lui. Vabbè, questo era l'assurdo. Miani soci rinsaviscono, capiscono che tutte le promesse fatte, Serie A in 3 anni, Zeman in panchina e quant'altro, erano solo pura fantasia dell'architetto, e cercano nuovi soci, anche perché moneta non ce n'era più, quindi la società era nella camera gas di nuovo. E a questo punto le quote della maggioranza vengono rilevate da Ugo Mastropietro e Riccardo Leone. E qui entra in gioco il consulente Ercole Di Nicola per la sua amicizia con Mastropietro.
Sì, no, la situazione è la seguente.
Sì.
Si arriva alla scadenza di ottobre, mi chiamano questi due amici, perché io purtroppo, ripeto, ero schifato dal mondo del calcio e da quello che mi era successo, mi chiamano e mi dicono: noi vorremmo fare questo tipo di investimento, siccome per noi la piazza di Ancona è una piazza dove si può lavorare e i conti non sembrano particolari, abbiamo fatto una serie di sondaggi sia all'interno della città di Ancona che all'esterno, e quindi c'è la possibilità di poter acquisire le quote dell'Ancona. Io personalmente ho dato il consiglio sia a Mastro Pietro che a Leone di fare l'operazione, perché per me Ancona è una grande piazza, per me Ancona è una piazza dove se si riaccende la fiammella dell'entusiasmo, è una piazza che può tornare a calcare palcoscenici importanti, perché non ha nulla di meno di Pescara, non ha nulla di meno di altre città che in questo momento stanno facendo la Serie B e la Serie A. Quindi il mio consiglio nei confronti di Lucio Pietro e Leone è stato quello di fatela questa operazione, perché i numeri ci sono. Dopo automaticamente è stato fatto l'incontro da parte di questi soci con Sosteniamo Ancona, e alla fine hanno trovato la quadra per subentrare. Nel momento in cui si è subentrato, la nuova proprietà ha pagato le mentalità che ci stavano a pagare, apportando anche un'ingente somma di denaro, e da lì sono cominciati i guai, perché l'unico che veramente voleva dare questa società a Mastropietro e Leone era David Miani. tutti gli altri, nel momento in cui è stata fatta l'operazione, si sono girati di spalla e non hanno voluto sapere più nulla dell'Ancona Calcio. Oltre ad essersi girato di spalle, io le faccio una piccola analisi, no? Allora, l'anno prima di pubblicità la società aveva fatto oltre 1 milione di euro di introiti. Quest'anno la società ha fatto circa 300.000 euro, quindi, e sono tutti introiti venuti dall'esterno. Allora, subito dopo quello che è stato fatto, si è cercato di dare una certa serenità a tutto l'ambiente, e penso che fino a gennaio tutto questo si era riuscito a fare, perché oltre a rispettare le scadenze di ottobre, la proprietà ha rispettato la scadenza di dicembre, ok? Però si vedeva che sotto covava la non fiducia nei confronti di questi due imprenditori. Questa è la realtà delle cose. Al momento in cui è finito il calciomercato e c'è stato l'arresto di Giglio, lì poi sono scoppiate tutte le vicende che covavano già da tempo e che stavano solo aspettando per esplodere. Questa è la mia visione. Per me si è sbagliato tutto, dall'A alla Z, l'ho detto, lo dico e lo dirò all'infinito, perché ancora è un patrimonio troppo importante per andare agli interessi personali. Cioè, ognuno doveva cercare di portare l'acqua nei confronti dell'Ancona, non per cose loro personali. Invece, secondo me, lì si è lavorato per distruggere questa società. Automaticamente si è creata anche un senso di sfiducia anche con i giocatori e tutto l'ambiente, e poi c'è stato il tracollo generale dal punto di vista sportivo, perché dal punto di vista economico comunque questa proprietà, e ripeto, io sono molto vicino a questa proprietà, le dico che comunque ha fatto delle cose positive anche a livello economico.
E anche perché fino a dicembre, insomma, abbiamo detto che le cose erano andate in una certa maniera. C'era il ritardo, sì, sui pagamento degli stipendi, però...
No, a dicembre sono stati pagati tutti. Il 15 dicembre sono stati fatti versamenti per il pagamento di tutti gli stipendi. Quindi nessuno poteva dire la prima tranche che è stata saltata è stata quella di febbraio, ma lì ci sono dei motivi validi e precisi, perché ripeto, lì tutte le cose che siano state dette non sono state rispettate da nessuno, tutti si sono tirati indietro, tutti hanno provato a mettere i bastoni tra le ruote a questa società, no, e in parte ci sono riusciti. Però dire che questa società non abbia investito sull'Ancona Calcio, o come ha detto qualche presidente che gestisce le cose pubbliche, non si sa da dove arrivano i soldi, ma io dico che è una cosa vergognosa. Io penso che ognuno deve pensare a guardare casa loro, no? E pensare a quello che fanno loro, no? A quello che fa l'Ancona Calcio, che l'Ancona Calcio, i soldi dove arrivano si sanno, sono tutti scritti, documentati, ok? E quindi quando un esponente di una cosa pubblica all'interno dell'Ancona si permette a parlare così, allora siamo arrivati davvero alla conclusione di tutto, perché invece di pensare a rilasciare dichiarazioni lesive nei confronti di gente che comunque ci ha messo la faccia ai soldi, io penso che questa gente deve cercare di fare qualcosa di buono per l'Ancona, perché, ripeto, gestiscono le cose pubbliche, non i soldi loro.
Allora, intanto abbiamo tirato fuori anche l'argomento Giglio. Giglio doveva essere il futuro presidente, poi confermiamo questo che come stampa noi avevamo detto.
Assolutamente no, Giglio no. Era un imprenditore che si era presentato alla nuova proprietà dicendo che lui voleva investire nel calcio e in particolar modo nell'Ancona, guardando anche alle cose recenti, aveva dato pure il suo albergo ai terremotati dopo Amatrice, quindi l'aveva dato in omaggio a tutti i terremotati. Cioè, era una persona che comunque si era distinta. Noi non siamo andati a vedere il passato del,
no, quella è una sfera privata. Io penso che in effetti nessuno può dire niente, no? Adesso se dobbiamo cercare il pelo a ogni costo va bene, ma quella fa parte della sfera privata. Non è solo il caso di Giglio, ci sono anche altre figure del mondo anche dello sport recentemente che hanno fatto la stessa identica fine. Ma io penso quello sia un flip di cervello e amen. Però
oltre l'allenatore della nazionale ha fatto, no? Dopo che aveva avuto l'illecito con il Siena, ma di che parliamo? Cioè, è per dire, no? Però in Italia è così, quando si vogliono strumentalizzare le notizie si strumentalizzano. Noi come società, io gli ho consigliato i soci non dire niente sulla questione Giglio, proprio perché sono delle questioni personali, no? Sì. Dove secondo me ognuno deve molte volte stare zitti è meglio che dire magari delle parole sbagliate.
No, anche perché è una cosa molto particolare, molto delicata quello che ha visto coinvolto Giglio. Però io rimango su quel filone lì. Giglio, allora, noi come stampa l'avevamo visto come il papabile presidente, però è vero che questa società, Ugo Mastropietro, Riccardo Leone, e si era capito già a dicembre che c'era una bella rottura con Ranieri, non è stata capace di dare questa figura che è quella del presidente della società, e non è riuscita neanche ad avvicinarsi alla città, perché c'è stato proprio un muro che non si è riusciti ad abbattere tra società e città.
Ma quando è stata presa la società, i soci che hanno preso la società mi avevano garantito che avevano avuto dei colloqui con determinate persone di Ancona che hanno un peso specifico importante, che avevano dato la disponibilità a fare i presidenti, ok? E quindi anche ad adempiere a quelle che erano ad adempiere a quello che erano i discorsi della fiduzione. Ripeto, nel momento in cui questa società si è presa l'onere di portare avanti Ancona, tutti sono scomparsi, chi per una scusa e chi per un'altra. Questa è la realtà delle cose. Quindi non è che questa società non ha voluto creare un rapporto con l'Ancona, questa società non poteva creare un rapporto con la città di Ancona se certi personaggi che precedentemente avevano dato disponibilità non entravano a far parte della compagine societaria, perché Ancona è una città particolare. Io in questi 6-7 mesi ho cominciato a conoscere un po' come sì. funziona, no? Quindi magari se riesci a coinvolgere una persona con un peso specifico importante, automaticamente se ne tira dietro altre. Se tutti quanti cominciano a dire no, automaticamente si crea il vuoto. È quello che è successo a questa società. Questa è la situazione. Quindi io penso che nel momento in cui qualcuno aveva preso degli impegni e poi è venuto meno, lì si è scoperchiato il vaso di Pandora, perché se non c'erano state certe garanzie, io vi assicuro che sia Leone e Mastropietro non assolutamente acquistavano ancora. Io, quando mi hanno prospettato tutto il progetto calcistico, c'erano altre figure che dovevano comparire, c'erano altre situazioni che dovevano andare in porto, c'erano altre cose, e io avevo dato l'ok proprio perché c'erano tutte queste componenti.
Ma lì torniamo a questo punto, visto che colgo un messaggio che ci è arrivato, e sono tanti, adesso iniziano ad essere belli specifici, e così mi piace, perché così posso girarli e possiamo avere delle risposte. Ma torniamo al periodo Mancini-Cerminara?
Sì, torniamo a quel periodo là, perché lì c'erano determinate persone di Ancona che avevano detto: acquistate la società, io faccio questo, io faccio quell'altro, e quindi si era creato già una struttura, no, per un'immagine dell'Ancona. Nel momento in cui si è acquistati l'Ancona, tutti sono scomparsi, chi per un motivo e chi per un altro. Non entro nel merito.
No, facendo io l'avvocato del diavolo, diciamo che potrebbero essere scomparsi perché dietro le spalle di Mastropietro Leone è comparso Ercole Di Nicola? Potrebbe essere questa, oppure è come per i campi di allenamento che ho detto qualche settimana fa, ormai è un alibi?
Per me è un alibi, perché Ercole Di Nicola è comparso a dicembre, dopo che si è cominciato a parlare di mercato, nel momento in cui Mastro Pietraleone stava in un momento di scoramento, perché automaticamente quando tu vedi che cerchi di creare un qualcosa e non riesci a trovare il bando della matassa, no? Automaticamente io sono uscito a dicembre, quando si è parlato di mercato, cercando di dare dei nomi e di dare delle certezze per far capire che comunque la società si stava muovendo. Questa era la situazione.
Mercato
fino
e
a
allora...
dicembre, quando ad ottobre è stata presa la società, da ottobre a dicembre sono stati fatti tanti passaggi, da quel che ne so io, per trovare la figura di presidente, per trovare tutto quello che era stato pattuito prima dell'acquisto della società. Invece tutti si sono tirati indietro. Io potrei fare nome e cognome di chiunque, perché ne sono davvero tanti, di gente che avevano dato disponibilità e poi si sono tirati indietro. Ma siccome non è il mio costume buttare la croce addosso, no, a chi non ha voluto poi partecipare al progetto, però io vi dico che è troppo facile quando non si è dentro poi dire di no, perché i soci ormai avevano comprato la società e comunque dovevano portarla avanti. Questa è la situazione.
Quindi quasi un pacco tirato a Mastro Pietro e a Leone.
Io penso proprio di sì.
E qui Antonio dice: non ho capito, sono venuti a pagare una scadenza degli stipendi in quanto forse qualcuno di Ancona li avrebbe aiutati? Allora va in soccorso e dice: ma loro sono fuori di testa, hanno soldi da buttare? No, da quello che ho capito era un progetto che era stato presentato in una certa maniera e poi, come uso e costume un po' dalle nostre parti, si è sciolto. Max dice: il mercato di riparazione dell'Ancona l'ha consigliato lei, essendo amico di Mastro Pietro?
Sul mercato di riparazione dell'Ancona si potrebbe scrivere un libro. Per rispetto delle persone e per non creare ulteriori polemiche, penso che è meglio che sto zitto, perché anche lì si è creata una spaccatura tra squadra e nuova società che non è giusta e corretta, perché io penso che ogni dipendente debba pensare a fare il dipendente e se non gli va bene il proprio datore di lavoro cambia, deve avere il coraggio e le palle, scusate il termine, di bussare alla porta della proprietà e dire: io non mi sto bene come la gestite e quindi andiamo via. Invece qui si è arrivati che questa società ha pagato non solo ottobre, ha pagato anche la scadenza di dicembre, è arrivato il gennaio, non ha potuto fare il mercato perché ognuno dall'altra parte cercava di fare il mercato come diceva la testa propria, capito? E quindi è stato un mercato fatto in maniera sbagliata, non in sincronia con nessuna delle componenti tecniche, e quindi poi è successo quello che è successo. Però al di là di quello, io penso che la non fiducia che si è ristaurata tra società e squadra poi ha portato al collasso, no? E a tutto quello che è successo dopo dal punto di vista sportivo.
Di Nicola, però una domanda gliela faccio, perché sennò me la scordo e invece ce l'ho sulla punta della lingua e mi viene spontanea. Ma a questo punto, quando è entrata la nuova compagnia, cioè chi ha acquistato la maggioranza, Mastro Pietro e Leone, perché non ha fatto piazza pulita di consulenti e altre figure che erano state inserite da Ranieri e già si era visto che qualcosa non andava nel verso giusto? Perché se l'hai tenuto in casa?
Perché Cesare era andato via, Cuoiani è stato mandato via, mentre Mancini, D'Angelo faceva il settore giovanile, Mancini era una persona non portata da Ranieri e quindi era una persona estranea a quelle che erano le situazioni di Ranieri, quindi si è cercato un attimino di dare continuità comunque a una situazione, perché da quel punto di vista uno poteva fare piazza pulita anche per quanto riguarda la squadra e lo staff, no? Invece si è cercato di continuare, nonostante la squadra a dicembre, che adesso tutti dicono: ma a dicembre eravamo salvi, ma noi non ci dimentichiamo che certe partite sono state vinte con un tiro in porta, ok? E in determinati momenti particolari delle squadre avversarie, perché la Reggiana stava cambiando allenatore, il Parma stava cambiando allenatore, quindi io dico che comunque si stava facendo male dal punto di vista tecnico, perché se diciamo che questa squadra, il girone d'andata, ha entusiasmato i cuori dei tifosi angonetani, io secondo me stiamo dicendo un'eresia. E il concetto è che le altre poi si sono rinforzate e hanno creato, hanno fatto comunque qualcosa di più, mentre l'Ancona è collassata completamente.
Tanti tanti messaggi, eh? Allora, intanto uno dice: perché l'imprenditore di Grottammare non è mai uscito allo scoperto? E poi Giglio era stato annunciato presidente da Mancini alla cena di Natale. Lorenzo che dice: vabbè, la stessa identica cosa. Quindi chi è l'imprenditore che sta dietro l'Ancona? Franco che ci dice: signor Di Nicola, facci nome di chi ha messo i bastoni tra le ruote a questa società, e poi soldi da mettere, capitalizzazione, sono stati messi tutti, e perché è stato fatto fuori Brini? La ringrazio per l'eventuale risposta su questa linea. Un altro, ho visto un altro messaggio: rifarebbe fuori Brini. Brini è vivo, non l'hanno fatto fuori, cioè è vivo Brini. Con questo termine far fuori non è molto bello. Per chi conosciamo così bene, questa è la prima raffica di messaggi.
Ma io sul discorso Brini penso che siamo lontani chilometri e chilometri. Io penso che Brini è un allenatore abituato ad allenare squadre importanti per vincere campionati con determinate caratteristiche dei giocatori. Io penso questo. Io penso che Brini quest'anno non era l'allenatore giusto per l'Ancona, per il campionato che doveva fare e per le problematiche che non aveva. Abbiamo cercato fino alla fine di rendergli terreno fertile per cercare di poter attuare quelle che sono le proprie caratteristiche, perché Brini è un allenatore che la carriera la dice tutta. Ha avuto sempre grandi piazze, piazze importanti, dove l'organizzazione, dove i giocatori, dove hanno avuto sempre una certa caratteristica. Cosa che quest'anno all'Ancona non si poteva avere per nessun motivo. Il campo non era idoneo, non c'erano cambi di allenamento, la squadra era stata costruita male, c'era un gruppo di giocatori esperti non in numero sufficiente per quello che secondo me sono le caratteristiche di Brini, ripeto. Fino a quando si è potuto cercare di sopportare il tutto, si è fatto, perché non ci dimentichiamo che dopo la vittoria di San Benedetto in piazza Cavour, dove è tornata la squadra, c'erano fumogeni, bandiere, perché per la prima volta l'Ancona aveva vinto a San Benedetto. Da lì poi c'è stato il tracollo generale, perché è una squadra che è riuscita, nel momento in cui aspettava le altre squadre e quindi non doveva fare la partita, è riuscita a dare il meglio di sé. Nel momento in cui questa squadra andava sotto, automaticamente poi non riusciva più a dare quello che doveva dare. Questa è una mia disamina tecnica che può essere opinabile e può essere anche messa al vaglio di tutti, però io la penso così. Purtroppo il girone di ritorno ha fatto 4 sconfitte consecutive e quelle 4 sconfitte consecutive purtroppo hanno segnato la figura di Brini, ma non è che qualcuno ce l'aveva con Brini. Questo è quello, né tantomeno qualcuno stava aspettando l'errore di Brini per toglierlo. Io dico ai tifosi di toglierselo per la mente, perché nessuno voleva il male dell'Ancona in quel periodo. Se qualcuno mi dice l'avresti rifatto l'esonero di Brini, no. Brini o l'avrei personalmente avrei consigliato di toglierlo prima del mercato, e quindi aver fatto un mercato, la nuova società, secondo le loro esigenze e le loro i loro pensieri, oppure dopo non l'avrei tolto più. Ecco, questa è la mia disamina.
E forse sarebbe stato meglio, visto quel buco di un mese che abbiamo avuto,
sì.
Molto molto traumatico.
No, perché poi del mercato si è fatto un si è cercato di accontentare Brini, nello stesso tempo si è cercato di mettere le idee della nuova società e si è fatto un mischiume. Un mix esplosivo, che è esploso sia nei confronti di Brini e sia nei confronti della città. Questo è il mio pensiero.
È venuto un ibrido che non è andato bene, questo ibrido che è venuto fuori. Allora,
quindi ripeto, o si doveva toglierlo prima e quindi la società nuova faceva il mercato a sua immagine e somiglianza.
Perché noi sappiamo che fin da subito, insomma, non c'era stato un buon feeling, no? Subito.
Ecco, oppure si doveva arrivare fino alla fine con Brini, accettando pure quello che lui chiedeva, e si è andato in fondo fino alla fine, insomma.
Luchino dice: De Nicola, sento che elogia, questo era arrivato prima, Ancona, come mai però siete tutti spariti? È rivolto ovviamente.
Qui non è sparito nessuno. È normale che si è cercati di non alzare ulteriormente i toni in un momento bruttissimo per la città di Ancona e per il calcio di Ancona. La retrocessione è stato un dramma per tutti, per i tifosi, ma anche per la società, perché una società che investe tutti questi soldi e poi automaticamente si ritrova in Serie D senza sapere come ci si ritrova, è stato un dramma. Quindi in un momento in cui tutti attaccavano, in un momento in cui tutti era uno spararsi a vicenda, no? Responsabilità e situazioni, la proprietà ha cercato di rimanere in silenzio, pensare a lavorare, a cercare di creare e di risolvere il bandolo della matassa, ma nessuno è scomparso. Si sono stati fatti riunioni, incontri, tutto quello che si doveva fare per l'Ancona, quindi nessuno è scomparso, non si è parlato sulla stampa e sulle altre cose per la questione di far passare, di far smaltire un po' questa delusione che vi assicuro è stata grande per tutti. I tifosi sicuramente sono quelli che hanno sofferto di più perché sono gente che vivono per l'Ancona, però io vi assicuro che il dramma sportivo è stato vissuto da tutti.
E questo nostro amico dice proprio su questa linea, dice: perché i soci Mastro Pietro Leone, che ha detto del signor De Nicola, hanno investito così tanto nell'Ancona, non si fanno più vedere in città dalla fine del 2016. Poi dice: vabbè, mandando tutti in malora, non penso perché che non si fanno vedere vada tutti in malora, però abbiamo sentito la risposta. Quest'altro amico dice: 16 dicembre, intervista di Mancini a Tutto Lega Pro, sono stati pagati gli stipendi di settembre e ottobre. E quest'altro dice: perché non sono più stati pagati gli stipendi, ovviamente quelli successivi. Di Nicolas: ma perché prendere l'Ancona se un imprenditore non ha soldi per fare una certa operazione? Prima si devono ottenere i risultati, di conseguenza arrivano i tifosi e gli sponsor. Discorso sponsor ha fatto un po' sorridere la stampa, ma arrabbiare i tifosi, quando si è detto che in cassa c'era contratti firmati per 800-860 mila euro, ma per privacy non si comunicava il nome degli sponsor. Non è anche quella una mossa un po' azzardata a livello di comunicazione?
Ma io vorrei chiedere a tutti quali sponsor conoscono delle altre società di calcio. Cioè, guarda che queste cose succedono solo ad Ancona.
Cioè, vabbè, ma lo sponsor a livello...
Si pagano gli stipendi o se non si pagano? No, bisogna comunicare chi ha firmato contratti di sponsorizzazione per la società e bisogna...
Ma di solito lo sponsor si vede, si chiama sponsor, lo sponsor si vede, no? Su una maglia, su da qualche...
pure la cartellonistica pubblicitaria.
Esatto. Cioè, però non c'erano, al Del Conero non c'erano per 860.000 euro sponsor, perché li abbiamo visti gli sponsor presenti Del Conero sulle maglie.
Sì, ma le vicende societarie devono rimanere nella società. Cioè, lasciamo perdere che qui si è fatto un po' il calcio alla parrocchia. Cioè, io non ho visto mai che qualsiasi società dice: abbiamo firmato 100.000 di sponsor, 300 di sponsor. Cioè, ognuno, le vicende societarie, di come uno fa, porta avanti l'azienda, non deve accadere. Qui si è portati in piazza anche argomenti strettissimi, personali, della società. Cioè, qua io ho visto dell'incredibile. Cioè, perché la società deve dire chi sponsorizza?
Ma se lo chiama sponsor, mi scusi, di Nicola, ma se uno sponsor proprio come termine fa pubblicità.
Ma non è sponsor, ma sponsor come termine può significare diverse cose.
Un conto è il mecenate che può stare dietro le quinte e dice: io non voglio comparire, sposo il progetto, mi sta bene anche questa terminologia. Però dire che è uno sponsor in senso proprio lato, cioè colui che sponsorizza...
Sì, ma chi lo ha detto? Cioè, il concetto, sai qual è? Questa cosa è uscita dalla stampa, perché la stampa ha determinati rapporti con determinate persone che lavoravano nella società, che non si potevano permettere di dire certe cose alla stampa, perché la società non ha mai detto che c'è 850.000 di sponsor. Cioè, qui si parte da un discorso sbagliato, a monte. Cioè, qui il primo giorno che è arrivato Mastro Pietro e Leone, sono usciti sui giornali i nominativi di chi aveva fatto il bonifico bancario. Ma stiamo scherzando? Cioè, qui si sta facendo, cioè, qua si scherza sulle aziende, su tutte le cose. Cioè, è normale secondo lei che una società viene rilevata, si pagano gli stipendi il 20 di ottobre e il giorno dopo sulla stampa si dice, allora, Giovannino ha messo 100, Pasqualino ha messo 30, Pasqualino ha fatto un bonifico di 40, ma è normale? Cioè, certe figure professionali non si devono neanche permettere di dire alla stampa la storia della società, perché succede così in tutte le società che abbiano una certa serietà. Lì succede l'incredibile, lì succede che si sa pure quando uno alle 11 va al bagno, alle 12 si alza e all'1 va a mangiare. Non funziona così in una società seria. Perché? Perché non si può dire ci sono 850.000, ma chi l'ha detto? La società? La società non ha detto nulla, l'ha detto la stampa. Cioè, ma se per voi è normale, va bene. Cioè,
ma
devo
diciamo
dire?
Che non è proprio così, mi permetta, no, di Nicola,
dico che è così,
perché sosteniamo l'Ancona non ha firmato il verbale dove veniva inserita questa cifra e noi l'abbiamo avuto ospite in diretta, il dottor Biecher, che diceva come sosteniamo non abbiamo firmato.
Ma
d'altra parte sapevamo che l'avvocato era pronto a darci
sosteniamo l'Ancona doveva dire che quel buco di bilancio che stava al 31 dicembre 2016 era stato fatto da Sosteniamo l'Ancona, non dalla nuova proprietà, perché si parlava dell'anno 2016. Invece di non venire a firmare il bilancio del 31 dicembre, il bilancio loro, dove questa nuova proprietà ha messo una pezza, io penso che Biecher doveva farsi un esame di coscienza sulla gestione che aveva fatto lui l'anno 2016. Ma ragazzi, ma qua non è
anzi,
che
mi
ognuno
mi
che
correggono
cosa...
chi è che l'ha detto prima del dottor Biecher? Biecher ha detto che non ha firmato, ma il primo che ha detto che c'erano quella somma era stato Nacciariti, che ha parlato di 750.000 euro di sponsor. Mi è arrivato
Nacciariti
questo.
Nacciariti ha detto che contevamo di concludere 700, infatti c'erano dei contratti che avevamo fatto in caso di permanente in Lega Pro della società. No? E purtroppo qui siamo retrocessi. Cioè, non è che la gente investe i soldi come le caramelle. Quando uno fa dei contratti pubblicitari, i contratti pubblicitari possono essere legati anche in base alla categoria, in base a tutte le varie vicende. Però se mi viene a dire che Sosteniamo l'Ancona non ha firmato il bilancio, Sosteniamo l'Ancona, il bilancio era il loro. Quindi il deficit che c'era era il loro. Non era fatto. Questa società ha portato solo dei benefici dal punto di vista economico alla società Ancona 1905. Questa è la verità sacrosanta. Se qualcuno vuole, ripeto, se qualcuno vuole portare l'orticello dalla parte propria per cercare di liberarsi
dalla
città
qui...
e quindi dalla gente, allora ognuno può fare quello che
qui
vuole.
No, qui cerchiamo solo di capire, perché la mia domanda era... siamo rimasti senza liquidità, giustamente.
Se non mi chiedete io non rispondo,
certo,
ma se mi chiedete state pur certi che vi rispondo su tutto.
Va bene, poi
possiamo... ognuno deve andare a rispondere.
Esatto, ognuno poi dopo fa la sua... ponderata verità. Un attimo, apro una parentesi che non c'entra niente, a questo amico
bilancio,
ha sbagliato ospite, non è Miani che parla, quindi non è arrivato un messaggio, signor Miani, porti i libri contabili in tribunale.
2016, che il bilancio 2016 sì. Non era di questa società che è entrato il 20 ottobre, penso che non è che ci vuole uno studio a saperlo, no? Perché se qualcuno è entrato il 20 di ottobre e si approva un bilancio dal 1 gennaio al 31 dicembre, cioè, penso che i giochi erano stati già fatti il 20 ottobre, no? Quindi, cioè, cerchiamo di essere seri, perché se non si è seri su queste vicende importanti, se si dà una mala informazione alla città, agli abitanti, ai tifosi, no, non va bene. Non va bene perché è sbagliato. Uno deve dire quelle che sono le cose. Deve dire che Sosteniamo l'Ancona aveva creato un buco talmente grande che non permetteva alla società di potersi iscrivere in nessun campionato. La nuova proprietà ha dato la possibilità di almeno di ricreare l'iscrizione. Questa è la realtà delle cose, se qualcuno è serio. Se invece, ripeto, vogliamo raccontarci le storielle.
Qui dissento però di Nicola, perché in realtà la società era già iscritta, perché era entrato Ranieri, quindi era iscritta al campionato di Lega Pro.
No, per l'anno dopo.
Ah, stiamo parlando della prossima stagione, 2017. Sto parlando del 2016, adesso mischiamo un po' le carte, quindi dopo dobbiamo anche noi metterci un po' in riga, no? Io lascio raccontare tutto, però un po' in riga bisogna che ci mettiamo. E qui adesso abbiamo aperto un canale enorme. Naceriti cosa ha portato? Naceriti e Spadoni adesso stanno entrando sul vivo perché hanno sentito questi nomi, e in questo momento nomi che ora sono accostati ad altre realtà. Se, da quello che avevamo capito, l'accostamento all'Ancona era proprio anche come finalità di avere qualche sponsor dietro, proprio per dare una mano alla società, ma credo che qualcosa poi sia andato male.
Innanzitutto sono persone che sono arrivate fino alla fine e non sono scappate come hanno fatto altre persone, buttando, scusa il termine, merda sulla proprietà. Quindi per me hanno sempre il massimo rispetto, perché non era facile prendersi la bega della situazione che aveva l'Ancona, ok? Poi alla fine non sono scappati, sono rimasti fino alla fine. Poi, ripeto, le cose sono andate male, è andato male per tutti quanti, però per me una persona che fino alla fine rimane lì prendendosi tutte le, perché qui tutte abbiamo preso le parolacce, no? E noi non ci nascondiamo. Invece chi se n'è andato, chi prima e chi dopo, comunque ha avuto sempre quel tono di dire noi andiamo via perché non c'è gente seria, tutto quello che è, no? Invece io penso che gli impegni vanno mantenuti fino alla fine, quindi per me Naceriti e Spadoni comunque, al di là dell'apporto che abbiano portato alla società, comunque sono delle persone che fino alla fine non hanno abbandonato questa proprietà.
Allora c'è Gianni, vediamo in fila. Allora, intanto Cristiano dice: sosteniamo, ha finito a luglio 2016, la colpa è solo per 6 mesi, il resto è stato Ranieri. E Gianni invece dice: ma ora Ranieri, Leone Mastro,
no, Ranieri sosteniamo quello che è, ma non sicuramente noi.
No, ma per carità, ma noi non, nessuno ha detto che è stato il buco sia di Mastro Pietro Leone. Però, se non c'era Mastro Pietro Leone, avevamo detto che non potevamo andare avanti. Però il dubbio era questa famosa storia degli 800-700 mila euro di sponsor.
Ma se mi dite che sosteniamo l'Ancona, non firmo il bilancio. No, qua chi non doveva firmare il bilancio era la nuova proprietà. Non sosteniamo l'Ancona, che comunque ha partecipato al bilancio del 2016.
Sì, ma ovviamente era una firma di apparenza, perché 2%...
Per dire, no.
Allora, poi Gianni che va sul concreto dice: ma ora Leone e Mastro Pietro cosa intendono fare? Mollare tutto?
Allora, Leone e Mastro Pietro innanzitutto stanno cercando di sistemare la stagione nel migliore dei modi, stanno cercando di dare quegli input per sistemare la stagione. Poi è normale che loro non si sentono di poter far calcio d'Ancona, perché non possono mettere piede d'Ancona, perché comunque verrebbero insultati e che sia. È normale che se loro possono vendere la società e cedere la società, la vogliono cedere senza alcun problema di, perché io ho sentito pure che qualcuno dice questa società è troppo debitata, la buona uscita, quello e quell'altro. Io vi dico che queste due persone, per il bene comunque della città di Ancona, sono disposti a fare un passo indietro, a mettersi a disposizione di tutti coloro che vogliono fare un progetto serio per Ancona, senza chiacchiere. Questo è quello che vogliono fare.
Quindi, a questo punto siamo nella finale, andiamo molto sul pratico e adesso. Qui si parla di due versioni, no? Una versione, e l'abbiamo detto in apertura di puntata, vedrebbe quello che ha chiesto un nostro amico: consegna dei libri contabili in tribunale da parte di Miani e la richiesta del fallimento. E dall'altra parte l'altra accordata dice: sì, chiudiamo questa gestione, questo fallimento, perché nessuno vuole parlare con questa proprietà. E vabbè, difficile anche capire il perché, perché a parte la retrocessione, capire anche il perché, vabbè, questo fa parte probabilmente di altri giochi che si fanno dietro le porte, no? E chiudiamo tutto e ripartiamo dalla prima categoria disponibile. E ieri abbiamo sfatato anche il mito dell'eccellenza, perché non è sicura in matematica l'eccellenza come partenza. Perché sarà eventualmente, se sarà, dal primo posto libero, potrebbe essere anche la prima categoria, bisogna capire poi dopo il comitato regionale dove preveda uno spazio vuoto per l'Ancona. Perché questa società non riesce a dialogare con potenziali, visto che un po' di movimento c'è, acquirenti o imprenditori della zona, e fare un nucleo forte per proseguire il calcio nella Dorica? Soprattutto questa società, che lei sappia, perché ricordiamo, lei è solo consulente esterno della società, e quindi soprattutto è amico, e questo ce l'ha detto già addirittura prima della presentazione della firma, Mastro Pietro, quindi amico personale di Mastro Pietro. Perché questa società ha richiesta, è in grado di fornire la parte contabile a persone veramente interessate e trovare la quadratura del cerchio, perché qui le cifre ballano 300, 400, 500, 800, 1 milione e 2, 1 milione e 8, poi chi interviene dice 1 milione e 2, sì, però secondo me non è così, e dopo tre fallimenti io questa di situazione l'ho già vista e risentita più e più volte, anche quando in Serie B per 600.000 euro di filiazione ci siamo giocati il campionato, tutto quello che avevamo fatto con 3 milioni fermi in Lega, e quello sarà una cosa che ci è rimasta nel gozzo. Però le stesse persone hanno detto la stessa cosa, ma il debito è più grosso, e quella società non è fallita, quella società è andata in liquidazione attiva, una roba assurda, solo noi riusciamo a fare queste cose. Comunque, tornando nel nostro seminato, se ci fossero questi imprenditori che sappiamo che si dovrebbero riunire tra altre cose a breve per cercare di creare un nucleo forte per salvare il calcio d'Ancona, Mastro Pietro e Leone sarebbero disposti a incontrarli e mostrare a chi di dovere i libri contabili, non certo alla stampa?
Ma guarda che avete detto voi che questi non vogliono trattare con questa proprietà.
No, non abbiamo detto loro, sono loro che lo dicono.
Voi per dire chi dice che non vuole trattare.
Pubblicamente magari dice che non vuole trattare.
Voi riportate quello che dicono, non mi sapete. Mastro Pietro e Leone sono disponibili a trattare con chiunque voglia il bene dell'Ancona. Io vi assicuro che questa società può essere salvata con poco, ma con molto poco, perché io vi dico le cifre e poi vedrete che le cifre saranno queste. Questa società che ha dai 450 ai 500.000 euro di debiti collaterali tutti rateizzati in regola e quindi tranquillamente in 10 anni pagabili. Poi c'ha da 200 a 250 con i fornitori transabili, perché sono tutti fornitori che comunque partecipano alla vita aziendale, sono professionisti, tutta gente che partecipa alla vita aziendale della società, quando primi fornitori stava oltre 500.000, e più ci vuole 300.000 euro per la parte sportiva. Questi sono i debiti dell'Ancona. Allora, se voi pensate che l'Ancona debba portare i bimbri in tribunale per queste cifre, no? Si può anche fare, ma io non capisco chi è che ne può trarre beneficio, perché se qualcuno dice ok, portiamo i libri in tribunale perché traiamo beneficio, ma di che? Ma di cosa? Questa è la mia domanda, di cosa? Qui bisogna uscire allo scoperto, bisogna dire se veramente si vuole il bene dell'Ancona o se piace fare retocca o se piace rimanere nel limbo per non andare in antipatia alla tifoseria. Qui bisogna essere seri, perché non si sta giocando alla PlayStation, si sta parlando dell'Ancona Calcio. Allora, se l'Ancona si vuole salvare e non vuole più questa proprietà, il problema non c'è.
Ma questa proprietà vorrebbe rimanere eventualmente?
Questa proprietà vorrebbe rimanere se cambiano lo stato delle cose, ma non in queste condizioni, perché così non si può fare calcio. E con tutto quello che è successo negli ultimi sei mesi e tutte le cose che sono state dette, fatte, cioè, come si fa a fare calcio? Secondo lei si può ricominciare un'altra volta con il tram che Ercole Di Nicola incontra una volta in nove mesi sei senatori, perché Mastro Pietro era impegnato in altro, e manda a me a dire ragazzi state tranquilli perché i pagamenti verranno fatti così, 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 fino alla fine del campionato, cercate di fare tutto quello e poi vengo denunciato dalla procura federale, si può ripartire in queste condizioni? Io penso di no, quindi qui questa società può anche ripartire, ma ci vuole il consenso e ci vuole che tutti remino dalla stessa direzione, altrimenti se ci stanno delle persone più brave, il problema, ripeto, fatti i numeri e potete valutare che i numeri saranno quelli, no? Il problema, se qualcuno vuole salvare la società, non penso che siano questi i numeri per portare i libri in tribunale. Questo è il mio pensiero. Poi ci sono menti più importanti e menti più, no, come che si dice, che ne sanno più di me. Però nel mio piccolo, nella mia piccola esperienza, io penso che l'Ancona è una società appetibile per tutti. Il fatto è che bisogna eliminare tutte le gli scontri, tutte le situazioni che all'interno della città. Questa è una città che deve tornare a splendere e quindi deve eliminare tutti i contrasti che ci sono, altrimenti non è un problema di Nicola, Leone, Mastro Pietro, Miani, non è un problema di nessuno, perché non si riuscirà mai a fare i giorni. Questo è il mio pensiero.
Allora, perché preferiscono ricominciare dalla promozione?
Qual è il senso? Perché dovrebbe fare la promozione?
Poi quest'altro dice perché aspettano il morto, stanno dando delle risposte i nostri ascoltatori, questo vabbè non c'entra, poi glielo leggo, gli chiedi quando ha conosciuto Miani per favore? Certo Marco, glielo chiedo, non è,
non è bisogno. A gennaio, fine gennaio, inizio febbraio,
poi...
dopo il mercato, allora, e mi ci sono incontrato mangiando due arrosticini, vi dico anche il perché. Vi dico anche dove, ecco per dire.
Che non vogliamo, va bene, per cominciare va bene. E Dorico dice, vabbè, i debiti sportivi sono 800, non 300. Adesso Dorico, non so tu, io non so perché non l'ho visto.
Allora, i debiti
chiunque...
sportivi, io voglio fare una premessa, no? Allora, se questa società pagava da 270 a 300 mila euro ogni due mesi, giusto? Per sei mesi, per sei bimestri, no? Quindi ogni due mesi pagava 270-300. Sono rimasti quattro mesi, quindi sono due bimestri. Senza fare transazioni, senza fare accordi, senza fare nulla, tra contributi e stipendi possono essere massimo 540-600. Allora, perché 800 di debiti sportivi? Capisci? Cioè, io quando dico che i numeri sono errati, mi riferisco a queste cose. Perché ci stanno ancora in Lega, c'è ancora il credito di 70.000 euro della fiduzione di Marinelli da scalare alle mensilità. Cioè, questa è una società che con 300.000 euro mette a posto il debito sportivo. Se c'è la volontà di metterlo a posto, altrimenti facessero quello che i grandi luminari di Ancona vogliono fare. Io più di questo non posso dire.
Poi allora ce n'era uno, poi a questo punto la lascio, vediamo se lo trovo, che era importante.
Ha ricevuto tantissimi messaggi.
I messaggi come sempre sono tanti, adesso io ne sto proprio spulciando per non leggere quelli, insomma, che sì, sono messaggi da sfogo, però non portano strutto al contesto. Allora, ce n'era uno che però l'avevo intravisto, vabbè, questa era una critica a proposito degli sponsor, ma passiamo sopra. Allora, caro Ercole De Nicola, ad Ancona, visti i brutti precedenti, si cercano di evitare quello che succederà, il fallimento. Se lei in buona fede ci tiene veramente, ci aiuti a tornare grandi. Ecco, questo è un messaggio incoraggiante.
Io sono venuto con tutta la buona volontà, e ve lo giuro, su mia figlia che c'ha 3 anni. Però sono anche io che devo essere aiutato, perché nel momento in cui mi si mette davanti sempre la mia spada di Damocle, no? La situazione che non è quella, così io sono uno che poi automaticamente mi scoraggio pure io, no? Quindi io vorrei dare tanto per l'Ancona, però c'è bisogno anche che non mi si venga sempre attribuita quella cosa che mi è successa, perché altrimenti io non ce la faccio, capito? Anche io sono un essere umano che con i pregi e i difetti, l'unica cosa che fino ad oggi sapevo fare era fare calcio, perché in tutte le società sono riuscito a vincere i campionati, e questa è stata la prima retrocessione, non personalmente, perché io, ripeto, ero un consulente della proprietà, quindi non stavo dentro a tentare come si deve, però comunque è pur sempre la prima retrocessione della mia carriera. Quindi io posso dare una mano a far tornare ancora grande, però ripeto, bisogna spingere tutti verso un'unica direzione.
Gianluca scrive: quindi De Nicola, tirando le somme, troviamo qualcuno che farà iscrivere l'Ancona in D per poi magari venderla. Gianluca Dal Colle, quest'altro che dice: ce la faremo a iscriverci, De Nicola, fatti tutti quadrato e ripartiamo per fare bene. Poi
guarda, sono contento, ma può darsi pure che mi stai leggendo solo i messaggi positivi, però se sono quelli messaggi sono molto contento, perché vedo già che si è cominciato a capire che magari si vuole il bene della società. Poi può darsi pure che mi stai leggendo solo quelli,
no, non leggo quello degli insulti, salto solo quella parte lì, gli altri, anche quelli critici, però li sto leggendo, come questo: come intendete andare avanti senza soldi, mancano appunto 4 mensilità, come appena detto i soldi non ci sono. Poi Dorico dice: certo, la denuncia era giustissima, ma se non pagavate stipendi dicendo di averli pagati, i campi li pagava Brini, e lasciamo perdere.
No, Brini non ha mai pagato un campo, questa è una cosa che ci tengo a dirle, perché ho chiesto personalmente a chi di dovere e questa cosa non è mai successa, quindi questa è una favoletta che bisogna togliere subito.
Che c'è questo, vabbè, se rimani mando via Miani, ok. Allora Roby 68, allora è garantita l'iscrizione al prossimo campionato, perché ci facciamo tanti problemi? Da quello che ci dice possiamo iniziare a pensare alla squadra, e insomma non è proprio così, però Roby 68 non è, e siamo lì, siamo fermi in un punto dove dovrà sia questa società che coloro che si stanno prodigando per, virgolettiamo, salvare il calcio ad Ancona, trovare una quadra per forza, perché ieri abbiamo sentito i tempi tecnici, in realtà non ci sono più, quindi si rischia veramente.
Ma non ci sono più per fare cosa?
Per quello che stanno auspicando, cioè consegna libri tribunale, fallimento, acquistare il titolo sportivo dal curatore fallimentare, iscriversi.
Ma non erano nemmeno termini auspicati, cioè, anche se c'erano,
qualcuno sta spingendo in quella direzione, no?
Ma è normale, ecco, che spingono da tanto tempo in quella direzione, ma a che pro non si capisce, però.
Allora, Simone 70.
Un campionato di eccellenza, non devi spendere determinati soldi, quindi 300 nel debito sportivo, uno riparte dalla D, no? Secondo me, però.
Abbiamo sentito dire cifre talmente basse anche ieri per il campionato di eccellenza, io mi astengo dal commento sulle cifre, perché secondo me. Vabbè.
Ma Ancona deve fare quel ragionamento lì?
No, noi siamo stati sempre contrari, l'abbiamo detto.
Stiamo scherzando, cioè se Ancona deve pensare di spendere pochi soldi in eccellenza, ma ci siamo messi male, io penso questo.
Allora, questo che è un po' di qua e di là. Simone 75, ciao Simone. Ma qual è il problema se si sanno i nomi di chi paga gli stipendi? Perché ci si dovrebbe vergognare di pagare regolarmente gli stipendi? Poi, considerando che ad Ancona di banditi ne sono passati a Iosa, è doveroso sapere chi sono questi benefattori. La parola serio è meglio non pronunciarlo. Tanti saluti a voi. Ok, vabbè, un po' critico.
Ognuno può dire, non è che...
E questo, vabbè, il lupo perde il velo, il pelo, ma non il vizio. Vabbè, ritorniamo. Vabbè, e questa è in linea di massima. Poi dopo dicevo che ci sono tanti messaggi anche negativi, perché anche la figura di Ercole De Nicola è stata presentata in maniera negativa per quello che in questo momento ha. Inutile negarlo né nascondere, non l'abbiamo fatto, non abbiamo nascosto niente. Cioè, ci sono dei procedimenti a suo riguardo, spetterà poi la magistratura a concludere tutta la vicenda e capire se è giusto, non è giusto, non ha fatto niente. Questo è un altro tema. Noi quello che dobbiamo capire è se c'è una minima chance di salvare il calcio ad Ancona, perché aver sentito dire È probabile che succeda che come minimo per un anno salti il calcio ad Ancona e darlo come quasi una cosa positiva, questo buco di un anno, e poi voglio vedere l'anno dopo chi segue l'Ancona, è una cosa che fa veramente arrizzare i peli sulle braccia, cioè parlare solamente e coscientemente di stoppare il calcio ad Ancona. O non ci meritiamo più niente, passiamo a pallavolo, basket, ci diamo al flipper, non lo so, ma pensare solamente, chi ama i colori dell'Ancona, pensare, dico solo pensare, non dico neanche dirlo, pensare, di dire stoppiamo il calcio ad Ancona e poi ripartiamo, qui partirebbe altri termini che non sono radiofonici e quindi non li uso. De Nicola, grazie di essere stato con noi. Io spero di in qualche maniera di aver dato qualche risposta ai nostri ascoltatori. Arriva al volo anche un messaggio, dice: ma era vera la storia con Lori Blu, la trattativa di questo ingresso?
Era vera, ma poi è stata bruciata anche quella trattativa. Che poi, ripeto, qualcuno dice che non è brutto far sapere chi sono i benefattori, chi sono gli sponsor, ma poi subentrano anche altre situazioni. Magari la ditta era nel Fermano, da Fermana stava andando in Lega Pro, e qualcuno, qualche politico, qualche persona magari è intervenuto dicendo che scusa, tu prima di finanziare ancora magari pensa alla Fermana. Allora io quando dico che molte volte tante cose devono rimanere all'interno della società, lo dico anche per queste cose. Però, ripeto, ognuno poi cerca di aggiustare le cose come pensa. Io penso che tanti errori sono stati fatti, qui nessuno è immune da colpe, compresa la nuova proprietà, però una cosa è certa, tutto quello che è stato fatto in buona fede e per cercare di trarre il meglio per l'Ancona. Questo è poco, ma è sicuro.
Ma vorrei sapere da Di Nicola cosa è venuto a fare insieme a Mastro Pietro Leone. Grazie, vabbè, l'abbiamo detto credo più e più volte. Beh, questa è simpatica, ti leggo questa e poi chiudiamo l'intervista. Dorico che dice: ma all'Ancona chi comanda, Miani o lei?
No, non comanda all'Ancona, non c'è bisogno chi comanda, c'è bisogno chi lavora. Io quello che posso dire è che Miani è un grande lavoratore per la città di Ancona e per l'Ancona Calcio. Poi è opinabile qualsiasi cosa che fa, perché purtroppo chi non fa
ha sempre ragione, si dice.
Ecco, quindi, però io quello che posso dire, da quel poco che l'ho conosciuto, ripeto, io l'ho conosciuto da fine gennaio, inizi febbraio, da quel poco che l'ho conosciuto, per me è una persona che tiene tanto l'Ancona. Poi tutte le vicende passate, create, successe, io non le ho vissute tutte, però io questo me lo sento di dire perché è così.
Allora, ci lasciamo con un augurio e un auspicio che io faccio a lei come consulente della proprietà, come amico di Mastro Pietro, di Leone. Poi qui sappiamo che in realtà ci dovevano essere questa cessione di quote, quindi doveva rimanere, almeno così ci è stato detto, un solo socio di maggioranza che avrebbe rilevato le altre, anche se poi le quote del capitale sociale in realtà non sono state versate, cioè completamente, una parte sì ma completamente no. Speriamo che con uno scatto d'orgoglio sia questa proprietà che coloro che esternamente iniziano a capire che il calcio ad Ancona è veramente a rischio di default completo riescano a trovare un punto di unione per ripartire, per rilanciare, magari con quella parola bruttissima, misteriosa, misconosciuta negli ultimi 4-5 anni, che si chiama trasparenza, in maniera di sfatare tutto quello che potrebbe creare le presupposte di sì, ma però dietro c'è, sì, ma però l'hanno fatto perché? Trasparenza da parte di tutti, ognuno dica e faccia quello che è venuto a fare, deve venire a fare il calcio ad Ancona, non per rimetterci, ma per guadagnarci, visto che c'è la possibilità, c'è un bel settore giovanile, c'è la possibilità in questo momento allargata da parte dell'amministrazione per l'area attorno al Del Conero, per costruire, per far business anche in quella sede, c'è la possibilità di eventualmente prendere la gestione, sta per scadere tra altre cose, la trattativa privata, il campo federale, e lì si potrebbe fare una bella cosa. Chi rimane faccia il suo business, ci guadagni, perché almeno ha un senso l'investimento, però salvi il calcio ad Ancona e si parta con un progetto serio, non di una botte via, 6 mesi, 8 mesi, un anno e poi chi si è visto si è visto. Io spero, insomma,
io sono d'accordo con lei. Quello che le posso dire è che questa proprietà non è venuta sicuramente ad Ancona per guadagnare o per fare interessi, perché su questo proprio penso che nessuno possa dire il contrario. È normale che per me tutto passa per l'imprenditoria locale, che deve essere almeno il da traino per tutti quelli che vogliono fare calcio, se no ci saranno sempre problematiche.
E noi ce lo auguriamo. Mi è arrivato un messaggio al volo, anzi due, veloce, uno abbiamo già risposto, non ho sentito io oppure non avete risposto sul perché non sono state pagate le ultime 4 mensilità, e penso che sia facile, non c'è liquidità.
No, non sono state pagate perché si sta cercando di capire di che morte morire, così come si dice, no? Perché bisogna capire di che morte morire. È normale che questa società, così com'è, da sola non può andare avanti, perché ci sono delle situazioni che non possono andare più avanti. Quindi,
e l'ultima dall'altra parte che arriva di messaggio: è vero che c'è un'accordata da fuori che vi ha contattato?
Ma ce ne sono più di una cordata, però il problema è che ci sta la corda, ma non ci sta la pianta. Quindi...
Ecco, a posto. Va bene, grazie ancora.
Ok, grazie. Buona serata a tutti.
A lei. Ringraziamo il direttore sportivo Ercole Di Nicola, con lui abbiamo fatto una lunghissima, direi enorme puntata. Dobbiamo ancora andare in pubblicità, poi do lettura comunque velocissimo dei vostri messaggi. State con noi, 334 35 20 488. Spero che anche questa puntata di oggi, che sinceramente è stata un po' difficile, lo ammetto, più delle altre, sia servita, insomma, per fare un po' di mente locale, per chiarirci magari qualche passaggio, perché in realtà qualche passaggio forse ce l'abbiamo in mente un po' più chiaro. State con noi.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, lui se la guanta più.
Salve, sono il signor Franz, risolvo problemi.
Sdereno i parassiti e invece fago pure lo sconto. Tutto questo da Friends Amici Animali ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci nella parte finale. Chiedo scusa comunque come sempre a tutti gli sponsor per il ritardo con cui andiamo in onda con i break, ma è difficile, no? Anche per noi con puntate del genere, eh? Vabbè, comunque, vista la situazione, l'intervista di Nicola non è servita a nulla, non è stato chiarificatrice, anzi ha dimostrato quanto l'intera società, l'intera stagione sia stata gestita in un modo talmente non professionale che il futuro prossimo sarà sicuramente ancora peggiore del presente. Pensiero di Alessandro. Max, questi ancora ci prendono per i fondelli, il piano è chiaro, vendere l'Ancona fino all'ultimo giorno utile e poi il fallimento. Rischieranno così, a questo punto non hanno... rischieranno così, vediamo se manco qualcosa, rischieranno... rischieranno così, a questo punto non hanno nulla da perdere. In realtà qualcosa da perdere, Max, ce l'avrebbero, perché perdono quello che hanno messo fino adesso, perché è inevitabile e innegabile che qualcuno oltre alla fiduciaria di Marinelli abbia pagato fino adesso gli stipendi, no? Dorico che dice: resta il fatto che lei non poteva e quindi non doveva venire ad Ancona, diglielo Stefano. Dorico, non è neanche così, perché ne abbiamo di persone condannate per non in attesa di né con procedura ancora aperta, ma proprio condannate per calcio scommesse e che, o in ogni caso reati federali, che in ogni caso continuano a esercitare, non in prima persona, continuano a esercitare magari di nascosto. L'errore magari di Nicola è stato proprio quello di dire che c'era, e su questo posso essere d'accordo con quanti lo hanno scritto. Il problema grosso è proprio quello: magari per l'unica cosa trasparente che è stata fatta era meglio non averla fatta, perché così si è creato tutta una serie di alibi dietro a ogni scelta che poi questa società ha fatto, che la comunicazione di questa società nei confronti della città sia mancata è inutile negarlo, ma era mancata anche l'anno prima, non era una novità, no? De Nicola, ne traiamo vantaggio noi tifosi che non vi vogliamo vedere più e nessuno dopo questa annata. Il rammarico più grande, se non ci fosse più il calcio ad Ancona, oltre a non poter più seguire la mia squadra del cuore, sarebbe anche non poter più ascoltare Punto Biancorosso. Siete grandi. Grazie Simone, ma speriamo sinceramente, io penso che è quello che stiamo trasmettendo, non come etere, ma proprio trasmettendo come pensiero, che è al di là di tutto, cioè l'amore per la maglia è incondizionato, quindi noi fino all'ultimo cercheremo di batterci in qualsiasi maniera, rompendo le scatole come stiamo facendo a destra e a sinistra, per cercare di salvare la nostra Ancona. Preferisco ricominciare puliti dalla promozione che avere questa proprietà con Miani in testa. Per me questo ormai è diventato un messaggio sbagliato. Scusa, ma secondo me è un messaggio sbagliato. A me personalmente non me ne frega niente che chi c'è la testa o in pancia, purché ci sia. Poi dopo si cercherà magari di cambiarlo, e lì lo fanno solamente una cosa, i soldi. Tu puoi cambiare tutte le persone che stanno lì dentro portando capitale, portando moneta, portando soldi, chiunque. Come è successo già con Sosteniamo, in questo momento può entrare e far fuori i personaggi che stanno dentro o ridurli di quote, proprio per il fatto che non hanno versato ancora l'intero capitale sociale. Quindi se uno si presenta con le quote di capitale sociale automaticamente diventa socio di maggioranza, e a quel punto però si accolla anche la gestione. Qui il problema è: c'è chi si vuole accollare la gestione? Max, a me sembra che Sosteniamo, quelli di Sostenere siano stati dei coglioni, ma il buco nel bilancio l'ha creato Ranieri. Basta ad asseconda sta gente, qui tra un mese si rischia di non esserci più e parliamo con sta gente come se stessimo a prendere un caffè. Dobbiamo partecipare alla B. Vabbè, probabilmente un po' di errori dovuti al T9 che ti ha cambiato un po' i messaggi. Miani, se riesci estromettili dalla società e poi le quote gli anconetani, siamo sempre lì. Max, il problema è uno, soldi. Lo può fare anche Sosteniamo, ma ci vogliono i soldi, perché è l'unico socio nel paradosso, l'unico socio, quello che si attira le colpe e se ne ha di colpe, ma è l'unico socio che ha versato l'intero capitale. Qualcuno dice ci credo, 6.000 euro però è l'unico socio che l'ha versati ed è l'unico socio in regola fra tutti quanti. Il problema è anche chi porterà avanti la bandiera dell'Ancona. Ci vogliono i dindi, ci vogliono i soldi e quindi qui ci vogliono gli imprenditori. Di Nicola forse pensava che noi anconetani l'abbiamo l'anello al naso, lui parla tanto, ma l'Ancona è l'unica società senza presidente. Lui parla di società serie, ma dov'è la società da gennaio alla proprietà? Che fine ha fatto? I giocatori che dicono che non avevano i soldi neanche per la pizza e per pagare l'affitto, chi li doveva pagare gli stipendi? Io, Di Nicola, dici solo se gli amichetti ci vogliono iscrivermi il prossimo anno oppure no. Pensiero di Lorenzo. Stefano lascia perdere, ok, per la bene della nuova società, ma se i nuovi soci non hanno neanche pagato le loro quote, ok, sinceramente mi sento offeso che fate parlare sta gente, va bene, ma che cosa dice? Ci avete fatto retrocedere, Nicola, ma cosa dice? Lo Juventus Stadium che diventa Allianz Stadium, non mi sembra che ci siano nascosti. Ecco, torni al tasto delle sponsorizzazioni. Da quello che abbiamo capito, insomma, a parte questo giro di boa attorno al fatto che non doveva uscire, ma poi dopo è stato detto anche in diretta radio da Nacceriti, quando si parlava delle crisi finanziarie, che c'erano queste sponsorizzazioni pronte, questi contratti pronti. È vero che era stato detto in precedenza anche che gli stipendi erano stati regolarmente pagati, e poi così non è stato. Poi c'è stata la marcia indietro dicendo che era stato detto che questi contratti fossero stati firmati, ma poi in realtà anche questo non è stato confermato. Però da quello che dobbiamo sempre leggere tra le righe, da quello che ha detto Di Nicola, queste sponsorizzazioni in realtà non sarebbero tali, non sarebbero ovvero le sponsorizzazioni intese come sponsorizzazioni classiche del cartellone allo stadio, della maglietta, della forma pubblicitaria. Diciamo che quel termine sponsorizzazione è un discorso molto più ampio, diciamo, di amici che volevano contribuire all'Ancona per un motivo. Uno è stato detto, di una società del Fermano che era in difficoltà a dire che stava aiutando l'Ancona proprio per la scalata che stava facendo in contemporanea la Fermana. e anche noi ci saremmo arrabbiati, adesso non dire che ci nascondiamo dietro un dito, se Schiavoni invece di dare una mano all'Ancona in un momento di crisi come questo stesse facendo da sponsor alla Fermana o alla Maceratese. Non penso che l'avremmo presa molto bene. Adesso non mi scrivete l'ha fatto dell'Ascoli, ok, l'Elimesa, ok, lasciamo perdere il passato, diciamo adesso sull'attualità. Una cosa del genere non sarebbe stata ben digerita. Ed è vero anche che spesso e volentieri alcune sponsorizzazioni sono state bruciate proprio perché in maniera subdola, non lo so, in maniera forse effettivamente qualcuno che ci teneva a mettere il bastone tra le ruote ha fatto uscire dei nomi che hanno fatto marcia indietro. Questa potrebbe essere anche una strada giusta, Non è proprio così scontato che abbia detto delle balle di Nicola. Spesso magari sono usciti dei nomi, un po' come si fa per le campagne elettorali, no? Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? I nomi escono in maniera che vengano bruciati. E quest'anno forse più di una volta è stato fatto questo giochino. Far uscire dei nomi, accostarli all'Ancona in maniera che fossero bruciati e questi nomi bruciati in questa maniera, magari con dei contatti riservati, si trovavano messi sulla stampa e a quel punto facevano un passo indietro. Secondo me anche qui sarebbe da aprire un tema. Signor Ferre, ma lei ancora perde tempo a sentire queste storie? Sebrini ha fatto 4 sconfitte consecutive, chi l'ha sostituita ne ha fatte 11, quindi pessima scelta sostituirlo, ed è quello che Franco che ha detto anche di Nicola, che col senno del poi lui avrebbe fatto 2 scelte: ingresso del nuovo compagine societario fuori Brini, oppure Brini fino alla fine. Assolutamente errato, sbagliato la sostituzione di Brini. Le cose si dicono o si sta zitti, caro Di Nicola, non basta tirare il sasso e levare la mano. Santo Di Nicola, viva l'Italia! Ercole, hai fatto 7 fatiche, Adè è l'ultima, levate, ok. Poi direi che qua l'abbiamo letti tutti. Io sono allibito, manco Gramigliano riuscite a dire tante così. Poi vediamo, qui c'è chi è impazzito peggio di me, che dice: bravo Stefano, mi sono alzato in piedi e ti ho applaudito. Se non sei messo molto bene, allora sei fatto ciò. Direi che ci siamo, dai. Invece di fare sempre la storia di come è andata, si faccia come andrà a finire. Penso che abbiamo fatto anche questo, l'hai mandato però in precedenza. Chiedo scusa magari di non averlo letto, anche di qua un De Nicola Santo subito: che attività svolge al di fuori del calcio e che utili hanno e ha. De Piero, mi pare un po' eccessivo anche chiedere a chi fa un lavoro quanto guadagna, non credo, però abbiamo sentito che è presidente di una cooperativa e ha qualcosa di relativo anche all'agricoltura, credo, non me lo sono appuntato, chiedo scusa, ma mi pare che di sì, che sia qualcosa del genere, no? Quindi altre attività a parte quelle legate al calcio. Grazie ancora per essere stati con noi. Se avete perso qualche battuta, domani alle 13.10 la lunga replica. Poi invece, per quello che ci riguarda, domani sera torneremo di nuovo assieme alle 18.30. Ci sarà, visto che era arrivato su un messaggio, e allora noi vi vogliamo bene, quindi prendiamo sempre spunto da quello che ci chiedete. Allora, avete parlato prima, lasciate perdere di parlare il calcio, parlate di altri sport che meritano di più, l'avete scritto voi, avete parlato dello schermitore marchigiano Tommaso Marini, domani sarà ospite all'interno di Punto Biancorosso, faremo un focus anche sulla scherma, perché se lo merita questo ragazzo. Quindi avremo con noi anche Tommaso Marini, ma soprattutto continueremo a parlare di calcio, continueremo a parlare dell'Ancona, lo faremo domani sera con Ferdinando Vicini, che torna in questa accaldata estate, perché fra poco potremo dire che siamo in estate, no? Si avvicina il 21 giugno e continueremo questa nostra inchiesta, questa nostra quotidiana lotta alla salvezza per l'Ancona 1905. Le voci di corridoio ci hanno detto che è in programma un incontro da parte di alcuni imprenditori. Noi l'abbiamo lanciata l'idea qualche mese fa ormai, che pensiamo sia l'unica soluzione, quella di mettere tanti imprenditori allo stesso tavolo e guardarsi in faccia a quattro occhi, 6, 8, 12 occhi, 20 occhi, fate voi, e studiare assieme un piano di salvataggio. Noi un po' di nomi li abbiamo portati nel nostro calderone di chi poteva dare una mano, di chi si è offerto di stare vicino all'Ancona che sarà. Allora, cerchiamo di stringere ulteriormente queste file, e un grazie a chi sta portando avanti questa, che ha così preso al volo questa idea che abbiamo lanciato e la sta portando avanti, e speriamo che ciò riesca. Riepilogo le ultime dichiarazioni che ci ha detto il consulente di mercato Ercole Di Nicola. Abbiamo parlato di tanto, di tutto, praticamente ve l'abbiamo un po' mostrato a 360 gradi. Erario 400.000 euro, fornitori 200.000 euro, totale 600.000 euro, tutti spalmabili, e il debito sportivo a 300.000 euro. Queste sono le ultime cifre che sono state proposte da Di Nicola. Con 300.000 euro si iscriverebbe a questo punto l'Ancona nel campionato di Serie D, perché ricordiamo è vincolante il pagamento del debito sportivo vero e proprio, cioè degli ultimi stipendi, per potersi iscrivere. Il resto è tutto spalmabile, rateizzabile, e abbiamo spiegato anche il perché con il fallimento i fornitori praticamente non prenderebbero una lira, quindi anche i fornitori stessi capiscono che è meglio prendere dilazionato che non prendere assolutamente niente. L'erario fa altrettanto, con Equitalia vi fa 72-76 rate, e la società che subentra può proseguire. Però c'è una società in grado di subentrare all'attuale, e questo è il dubbio più grande che rimane in questo momento aperto. Noi speriamo di sì, speriamo che non, come da più parti dicono, nessuno vuole parlare con questa società, con quella attuale, che invece si parlino, lo vogliono fare dietro le quinte, lo facciano, lo vogliono fare tramite legali, lo facciano, tramite commercialisti, lo facciano, non ci facciano sapere niente, non facciano uscire niente alla stampa, facciano tutto quello che deve essere fatto, ma si incontrino, venga verificato qual è il reale debito, e se c'è la possibilità a questo punto anche di interagire, non far fuori completamente, perché se Mastro Pietro e Leone vogliono ancora rimanere e portare capitali, perché in realtà hanno portato capitali finora in maniera paritaria con altri soci, e quindi non più da soci di maggioranza, ma con altri soci che vogliono subentrare, beh, lo facciano. E noi confidiamo che sia la volta buona, magari per ripartire con un calcio, no, non usiamo etico, non usiamo queste parole che ci hanno portato solo male in questi ultimi anni, ogni volta che sono state pronunciate, ma ripartire con un calcio che abbia come obiettivo, e io me lo auguro, il business di tutti coloro che sono dentro la società, visto che c'è stata questa importante apertura anche del comune di Ancona, che finalmente si faccia un progetto che duri almeno un tot di anni, 5-10 anni, e poi quello che sarà sarà, va benissimo, facciamo e diamo una mano tutti a un progetto serio per proseguire il calcio ad Ancona. Non si può pensare di ripartire dalla promozione e chiamarsi ancora una volta Ancona, non si può proprio pensare. Grazie a tutti voi da Stefano Fera, a domani.
Punto biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ancora!